Intervista il Maralt Vater. L'Europa ostaggio delle forze conservatrici. Il Maralt Vater è un economista e un sociologo tedesco, professore emerito di scienze politiche all'Hochschule Institut della berlinese Freie Universität e membro del comitato scientifico di Attac Germania. Le politiche europee di austerity sono fallimentari, aumentano le disuguaglianze sociali e distruggono le basi stesse della democrazia. Occorre cambiare rotta, ma l'uscita dall'euro non è la soluzione. Parla il Maralt Vater, economista e sociologo tedesco, tra i protagonisti del dibattito attuale sul futuro dell'euro e dell'Unione Europea. Intervista il Maralt Vater di Giorgio Fazio. Professor Alt Vater, siamo alla vigilia di elezioni europee che molto probabilmente vedranno l'avanzata di forze euroscettiche, nazionaliste e populistiche. Difficile non mettere in relazione questo probabile scenario con quanto lei ha scritto nel suo recente contributo con cui ha preso parte al dibattito che si è sviluppato recentemente in Germania sul futuro dell'Europa. All'inizio del XXI secolo lei ha scritto la miseria che dopo il 1945, durante i decenni socialdemocratici segnati dall'influsso del keynesismo, era stata eliminata e tornata in Europa. Si conferma così l'amara verità delle parole pronunciate da Tony Judt poco prima della sua morte nel 2010. La sinistra ha qualcosa da difendere del XX secolo degli estremismi, ossia le conquiste sociali a cui l'Europa sta rinunciando. Lei è uno dei maggiori critici in Germania della politica di austerity, a cui attribuisce l'origine di questo ritorno in grande stile della povertà nel vecchio continente. Perché? Questa non è solo la mia tesi. Sono in molti oggi a comprendere che le politiche di austerity sono destinate a fallire. Lo sappiamo già dagli anni 80, dalla crisi del debito nei paesi in via di sviluppo, costretti ad applicare politiche durissime di rigore. Ma in realtà lo sappiamo già da prima. L'austerità, è bene ricordarlo, ha origine proprio nel vostro paese, in Italia, che venne costretta negli anni 70 dal Fondo Monetario Internazionale ad applicare politiche di rigore in seguito alla crisi petrolifera. Politiche portate avanti dalla grande coalizione tra PC e DC, e che già allora fallirono. L'austerity è destinata a fallire sempre, e per ragioni di ordine sistematico. Innanzitutto, detto in termini classicamente keynesiani, perché riduce la domanda interna. E senza domanda interna non c'è crescita, quindi nemmeno un'uscita dalla crisi. In secondo luogo perché provoca l'aumento dei profitti e la riduzione dei salari e ciò, prima o poi, porta alla distruzione del compromesso sociale tra le classi, alla distruzione cioè di quell'equilibrio che è sorto nei decenni del secondo dopoguerra in Europa. Queste politiche sono ora diventate l'attualità in Europa e ne vediamo gli effetti nefasti nei paesi del sud come la Grecia, il Portogallo, la Spagna e sicuramente anche l'Italia. Nei suoi libri più recenti lei ha fornito una ricostruzione complessiva dei passaggi che hanno condotto all'attuale crisi economica. Come si è arrivati a questo punto? La crisi economica cominciata nel 2008 può essere compresa solo se abbiamo presente la storia del capitalismo dopo la Seconda Guerra Mondiale. È bene ricordare ancora una volta che tutto è cominciato negli anni 70 e 80, quando i mercati finanziari sono stati liberalizzati, è stato abbattuto il sistema di cambio a tasso fisso di Bretton Woods, si è lasciata la formazione dei tassi di cambio ai mercati, ossia ai grandi attori dell'economia di mercato. Le grandi banche, i grandi fondi di investimento, i grandi speculatori. Attori che hanno assunto dimensioni progressivamente smisurate. E oggi non c'è politico che non riconosca che banche e fondi di investimento sono diventati troppo grandi per poter essere controllati. La seconda origine della crisi va collocata nella liberalizzazione dei tassi di interesse e nel cosiddetto Big Bang, quando il governo della signora Thatcher ha cominciato a deregolamentare il settore finanziario. La liberalizzazione dei mercati finanziari condotta tra la fine degli anni 70 e gli anni 80 ha ampliato a dismisura i mercati finanziari e ha creato i presupposti per i movimenti speculativi del capitale finanziario. La speculazione finanziaria, d'altra parte, vive della creazione continua di debiti. Gli speculatori possono fare affari soltanto se inventano debiti. Ne hanno bisogno. E non è un caso quindi che è possibile ricostruire, in parallelo con la finanziarizzazione dell'economia, un ciclo storico permanente di indebitamento. Si è iniziato negli anni 80 con i debiti dei paesi in via di sviluppo, che hanno portato alla loro crisi, poi c'è stato l'indebitamento del settore privato nei paesi del sud-est asiatico, che ha portato alla crisi finanziaria del 97 dovuta sempre a speculazioni finanziarie, dopo c'è stato l'indebitamento negli USA da parte delle imprese .com e delle start-up della new economy, che ha portato nel 2000 allo scoppio della .com bubble. Quindi Greenspan, in seguito alla crisi dell'11 settembre 2001, ha abbassato così tanto i tassi di interesse da creare le condizioni per la pratica dei prestiti subprime, che infine è sfociata, a propria volta, nella crisi dei debitori insolventi. Infine i paesi europei, che non avevano un indebitamento privato ma un indebitamento statale, si sono incaricati di far andare avanti la speculazione con quest'ultimo. In conclusione, c'è sempre bisogno di debitori, questi devono essere capaci di pagare, e per rendere possibile che i debitori paghino c'è bisogno dell'austerity. La conseguenza è che tutto viene trasferito dagli investimenti pubblici dello Stato sociale al budget secondario dei servizi del debito. Ciò conduce a un'incredibile redistribuzione sociale dal basso verso l'alto a favore dei grandi gruppi finanziari del pianeta. E noi ci troviamo ora precisamente in questa situazione. Assistiamo a una crescita continua delle disuguaglianze sociali, come ci confermano tutte le statistiche. Vediamo lentamente distruggersi le basi economiche e politiche dei sistemi democratici, che per questo diventano post-democrazie, per usare la formula di Colin Crouch. Un'inversione di tendenza sarebbe possibile solamente se i grandi patrimoni della finanza venissero ridotti, se si controllasse la loro fame di debiti e si ritornasse alla realtà di una normale fase di accumulazione del capitale. Nel dibattito che si è sviluppato in Germania, lei però ha criticato le posizioni di quanti, come Wolfgang Strache, hanno ipotizzato, come possibile alternativa alle politiche di austerity, l'uscita dall'euro e il ritorno alle monete nazionali. Perché è importante oggi difendere il progetto europeo? Vorrei ricordare innanzitutto un punto molto importante. Quando furono avviate le trattative per il Trattato di Maastricht era chiaro che ci sarebbe stato bisogno di un dibattito ben più approfondito e serrato sulle reali prospettive di una moneta comune. Allora c'è stata invece una sorta di euforia europeista dovuta in primo luogo al collasso del sistema socialista, ma anche alla convinzione che un'unione monetaria comune avrebbe finalmente difeso tutti dagli attacchi speculativi, come all'epoca erano quelli di Soros. Si sarebbe invece dovuto dire qualcosa di molto diverso. Procedere in questo modo, con questa fretta, non va bene. Ricordo che chi allora ha provato a esprimere opinioni critiche contro il processo di unificazione monetaria veniva immediatamente bollato come antieuropeo, come nazionalista e regolarmente insultato. Questo è accaduto anche a me. Io allora ho scritto diversi articoli e saggi in cui ho espresso un'opinione molto dura contro quella che a me sembrava una creazione prematura di una moneta comune. Ho ribadito queste critiche anche dopo 10 anni, nel 2000. Ora però arrivano persone dopo 25 anni che ci dicono che bisogna tornare indietro come se nulla fosse accaduto e che bisogna abbandonare l'euro e tornare al sistema dei cambi su base nazionale. Questa è la posizione di Strecce che io ho duramente criticato e credo con buone ragioni. Ma in realtà non è soltanto Strecce a ipotizzare un'uscita dall'euro. Ci sono anche altri socialdemocratici che ritengono si possa tornare di nuovo alle valute nazionali e che proteggendosi dietro le loro mura si possa riuscire finalmente a praticare una politica di stimolo alla domanda. C'è chi, come Heiner Flassbeck, ipotizza un'eventuale uscita dei paesi sud-europei dall'euro. Poi ci sono invece posizioni come quella di Soros, che plaudono per un'uscita dall'euro della Germania, in quanto paese economicamente troppo forte. Io trovo tutte queste posizioni semplicemente assurde, innanzitutto perché ignorano la storia che c'è alle spalle dell'unione monetaria, il suo significato, ma poi soprattutto perché non tengono conto di precise ragioni di ordine economico. Innanzitutto, se i paesi sud-europei uscissero dall'euro, ciò avrebbe come conseguenze la svalutazione della loro moneta. Ogni svalutazione rende però più care le importazioni. Sarebbe il caso quindi di valutare con precisione ogni volta quanto sono dipendenti i paesi in questione dalle importazioni. Nel caso della Grecia parliamo di un paese che è totalmente dipendente dall'importazione di energia, che quindi nel caso di una svalutazione dovrebbe essere pagata di più con conseguenze enormi sullo sviluppo economico. I vantaggi che potrebbero derivare dalle esportazioni verrebbero enormemente ridotti, se non semplicemente azzerati, dai costi aggiuntivi sulle importazioni. In secondo luogo, nel tempo della finanziarizzazione del capitalismo, in cui nel volume delle transazioni complessive solo 1-2% ha a che fare con investimenti su beni e servizi, e il resto, il 99%, sono transazioni puramente finanziarie, la svalutazione delle monete sarebbe un'ulteriore occasione in mano agli speculatori finanziari. In terzo luogo, c'è la questione a cui facevamo prima riferimento del controllo dei capitali, che rimanda alla creazione di misure politiche collettive. Se io con la mia divisa monetaria esco fuori dall'euro, elimino le basi per una politica monetaria comune. Poi ci sono altri problemi relativi alle importazioni di energie, di gas. In assenza dell'euro la crisi che c'è ora con l'Ucraina e la Russia avrebbe conseguenze devastanti su tutta l'Europa. Cosa fare allora per ridurre il dislivello di potere politico ed economico che c'è in questo momento tra la Germania e il resto dei paesi europei? E più in generale, qual è il ruolo che deve avere la Germania in futuro? Questa è una bella domanda a cui però è molto difficile rispondere. Ci sono pochi dubbi sul fatto che la Germania in questo momento è la maggior potenza economica europea a cui compete, per questa ragione, anche una particolare responsabilità. A mio avviso è però sbagliato evocare, come fanno alcuni, un ruolo egemonico positivo e benevolente della Germania per il futuro dell'Europa. E questo per una semplice ragione: la Germania è un paese capitalistico, e così come tutti i paesi capitalistici fa i propri interessi. Non bisogna dimenticare mai, in questo dibattito sull'euro e sul futuro dell'Unione Europea, che se è certamente vero che in questione sono rapporti tra nazioni diverse, che hanno la loro storia, la loro identità, è pur vero che stiamo parlando anche di rapporti economici, di rapporti tra classi, tutto ciò insomma che non è legato alle nazioni. L'egemonia tedesca si esprime oggi, per esempio, nel fatto che catene di supermercati tedeschi, come Lidl, stanno conquistando fette di mercato crescenti in tutta Europa, a Creta, in Grecia, in Italia, in Finlandia, in Ucraina, nella stessa Germania. ma questo è anche il caso di tanti altri settori, come quello bancario, per esempio, in cui le banche tedesche, insieme a quelle della Gran Bretagna o della Svizzera, la fanno da padroni. In tutti questi casi non bisogna perdere di vista quindi che si tratta sempre di interessi dei grandi gruppi economici, non tanto di interessi nazionali. Mi preme poi sottolineare un altro punto: la situazione della politica tedesca oggi non è molto diversa da quella degli altri paesi europei. Oggi è l'intero continente che, dal punto di vista politico, è in mano a forze conservatrici. Dovunque dominano i partiti conservatori, anche i socialdemocratici in Germania non sono un partito popolare progressista. Naturalmente nessuno contesta che la SP ha aspetti sociali, su questo non ci sono dubbi, ma è un partito che tuttavia rappresenta anch'esso prevalentemente gli interessi economici dominanti. E questo avviene in tutti i paesi, anche in quelli sud-europei. Vediamo cosa accadrà nelle prossime elezioni in Grecia. Forse lì potrà accadere qualcosa di diverso. Oggi la Grecia è l'unico paese in cui si vede una tendenza al cambiamento. Tutto ciò per dire che i margini di manovra per fare politiche diverse orientate a una redistribuzione sociale verso il basso, anche in Germania, sono molto limitati. Così come limitati lo sono sul piano della politica estera, come si è visto con il ruolo che l'Europa ha giocato nella crisi ucraina. Anche qui l'egemonia è dei conservatori, che hanno notoriamente una visione del mondo binaria. L'idea di una modernità multipla, per usare l'espressione di Eisenstadt, è totalmente fuori dal loro orizzonte, in cui c'è solo un modello di modernità, che poi non è altro che il proseguimento permanente della stessa idea di modernizzazione e di sviluppo. Oggi io noto peraltro in Germania il riaffiorare di una certa russofobia. Quali sono allora le alternative concrete? Da un punto di vista economico ci sono molte alternative. Come abbiamo già detto, tutto dipende innanzitutto dal controllo sui mercati finanziari. Finché non si recupera una qualche forma di controllo sulla finanza, mancheranno tutti i presupposti perché possa venir fatta una politica di qualsiasi tipo. La domanda è naturalmente come. Su questo fronte ci sono già una grande quantità di misure possibili. Si deve poter riprendere controllo sulla formazione dei prezzi nei mercati finanziari, sulla formazione dei cambi e degli interessi. Gli istituti finanziari che hanno accumulato enorme potere non devono essere lasciati liberi di fare ciò che vogliono. Si deve poi iniziare a pensare su scala veramente europea. Oggi, per fare un esempio, le manifestazioni sono ancora pensate su una dimensione nazionale. Le manifestazioni di protesta che avvengono in Grecia, in Italia, sono ancora poco o nulla coordinate tra di loro. L'altro grande problema è quello della disoccupazione, che è arrivata a livelli ormai insostenibili. Oggi la metà della popolazione giovanile non ha nessun futuro in un continente così ricco come europeo. Questo è uno scandalo, oltre che economico, anche morale. Cosa ne pensa delle varie ipotesi di reddito di cittadinanza? Sarebbe certamente positivo istituire un reddito di cittadinanza per assicurare una relativa indipendenza dalla precarietà del lavoro. Il problema rimane però che la gente ricerca lavoro vero, lavoro pieno. Il lavoro appartiene alla dignità dell'uomo. E oggi ci sarebbero molti settori in cui creare nuovo lavoro, dalle cure per gli anziani, all'educazione, all'ambiente. Giungiamo così a un altro grande tema: bisogna dare priorità alla creazione di lavoro e di investimenti nel settore ambientale, anche perché ci troviamo sull'orlo di un pericolo reale per il futuro della stessa umanità. Lei ha scritto che di fronte a questi pericoli dobbiamo imparare ad avvertire lo stesso orizzonte europeo come troppo ristretto. Sì, dobbiamo prendere in considerazione sempre più la dimensione globale. Se l'euro fallisse, per esempio, sarebbe una prospettiva disastrosa non solo per noi, ma anche per gli USA, per i cosiddetti BRICS. Noi però non viviamo solo in un mondo globalizzato, ma viviamo anche nel pianeta Terra. E nel tempo di internet e dei trasporti globali, di fronte alla crisi energetica e climatica, alla certezza degli scienziati che nel frattempo l'umanità è entrata nell'antropocene, ossia nell'era geologica nella quale le attività dell'uomo sono diventate la causa delle principali modifiche territoriali, strutturali e climatiche del pianeta, l'orizzonte europeo è troppo ristretto. Si può descrivere il pianeta Terra come un multisistema, un insieme di sistemi che si compenetrano l'uno con l'altro. Il sistema energetico, il sistema climatico, l'economia e il sistema dell'informazione. Abbiamo appreso con lo scandalo Datagate e con le rivelazioni di Snowden come il sistema dell'informazione sia l'oggetto di una raccolta sistematica di informazioni e del loro utilizzo nell'interesse dell'unica superpotenza globale, gli Stati Uniti. Ma lo stesso può essere fatto anche con il sistema climatico e con il sistema energetico. Oggi esiste una capacità neoingegneristica per questo. Anche su questo un'Europa rinnovata e unita dovrebbe esercitare influsso, non per se stessa, però, ma in una prospettiva globale. Questa dimensione globale dei problemi futuri non viene ancora presa in considerazione a sufficienza, ma è incredibilmente importante e lo sarà sempre più in futuro. 21 maggio 2014.